Buongiorno a tutti, bentornati. Eh
Al tempo ritrovato.
sì, questo podcast in cui si parla di quello che succede oggi e del tempo che non abbiamo, o che nel tempo non abbiamo più. Io
Io sono Ilaria Benzi e
sono Silvia Valadè.
oggi parliamo di un temone, diciamo così, che è, insomma, la fiducia, un tema che però, diciamo, ci tocca, credo, abbastanza. Oggi appunto, oggi in cui siamo ancora immersi dentro un tempo di pandemia, di emergenza e dove cerchiamo anche un po' di raccogliere qualche riflessione rispetto all'ultimo anno passato, dove forse appunto parlare di fiducia. Fiducia nelle istituzioni, fiducia nella comunicazione mediatica, fiducia nell'altro.
Esatto.
È qualcosa che ci tocca abbastanza. Abbiamo scelto questo tema, partendo da un'ispirazione che naturalmente è quella che viene in mente, forse crediamo. Più facilmente a tutti che è quella della fiducia nei vaccini.
Fiducia che c'è, non c'è, insomma.
Abbiamo visto che insomma, negli ultimi mesi uno dei grandi impedimenti, se vogliamo, no? Nell'ambito di questa campagna vaccinale senza precedenti, perché naturalmente, insomma, vaccinare tutto il mondo non è esattamente qualcosa di semplice dal punto di vista organizzativo, nonostante poi, insomma, ogni stato, ogni nazione ci si dovrebbe impegnare secondo i suoi, diciamo, con la sua strutturazione. Però sicuramente un grande impedimento, al di là di quello, magari delle magagne organizzative, è proprio quello che tocca. Il tema della fiducia.
No, tocca il tema della fiducia. Noi psicologi abbiamo anche, non so come dire, forse siamo stati anche abbastanza fortunati da questo punto di vista, no? Il nostro ordine è intervenuto come altri ordini, ci ha più o meno organizzato, ha vaccinato la prima ondata di noi, esatto, professionisti, impiegati in professioni sanitarie, così come da legge. I colleghi cominciano a essere chiamati per la seconda dose. Rispetto alla fiducia su cosa fare, come posizionarsi, che cosa dire, oramai è il tema un po' dell'anno, no? In cui è difficile anche prendere una posizione. Io sono figlia di medici, di generazione di medici, e da un punto di vista proprio anche, come dire, spontaneo, io della medicina in generale mi fido, no? Però mi rendo conto che sia anche un mio modo di categorizzare il mondo che no, e che non sia, come dire, esportabile, no? Per me gli ospedali sono un luogo di cura, sono un luogo sicuro, i medici sono delle persone di cui fidarci. Però ci diverte anche un po' partire da un concetto che tra l'altro ultimamente è stato approfondito anche non esattamente dall'ultimo dei nostri rappresentanti, cioè dal dottor Peter Fonaghy, che è il concetto di fiducia epistemica, no? Che in inglese viene detto epistemic trust, che è sostanzialmente la nostra disposizione ad accettare un'informazione nuova che proviene dall'esterno, però di accettarla come affidabile, generalizzabile e rilevante per noi, per il sé, quel sé con la S maiuscola, no? Ed è sostanzialmente quasi una concezione evoluzionistica, no? Da un certo punto di vista, ma che non è scontato, no?
Sì, e infatti ti interrompo su questo punto perché diciamo l'idea che possiamo avere dentro di noi, no? Una disposizione a fidarci, no? È qualcosa di molto interessante, no? Pensare anche come ci arriviamo a questa disposizione a fidarci. Ma prima di, come dire, di toccare questo cappello, no? Che è poi appunto il nostro. Forse la domanda, no, della nostra discussione che sta un po' alla base della discussione di oggi, cioè come impariamo a fidarci, no? Perché ci fidiamo sostanzialmente. Ti ti propongo un paio di riflessioni, no? Che arrivano anche dalla letteratura scientifica. Tu hai citato il tema dei vaccini, no? E ci sono alcuni studi, no? Che fanno vedere. Che hanno fatto vedere, no, recentemente proprio che addirittura proprio fra i medici, fra i sanitari, no, fra chi, come dire, sicuramente il coronavirus, il nuovo coronavirus lo ha visto in azione, no? Eppure fra di loro, proprio fra di loro e anche fra studenti di medicina ci sono delle reticenze importanti, no, rispetto ai vaccini, all'utilità, all'efficacia, e soprattutto rispetto alla sicurezza, no? Perché avere fiducia si lega, no, in maniera forse inscindibile al concetto di sicurezza, al potersi affidare, no, alla possibilità che, come dire, questa delega, diciamo, che noi facciamo implicita all'altro, no, non abbia delle conseguenze negative per noi sostanzialmente, no? E questo credo che sia molto interessante perché ci fa vedere che da un certo punto di vista, nonostante, come dire, ci possa essere una comunità scientifica, no? Che dovrebbe appunto essere riconosciuta e che quindi, insomma, sottostà tutta una serie di processi rispetto al fatto che, appunto, non è che le informazioni sui giornali scientifici vengono pubblicate dal primo che passa, ci sono dei processi di peer review, di controllo dei dati, eccetera, eccetera, eppure c'è qualcosa che si infiltra, diciamo, tra le pieghe e che ci fa dire. C, naturalmente molto generico, no, però io non mi fido, no? Appunto il caso AstraZeneca è stato probabilmente quello più eclatante degli ultimi mesi, no? Nonostante i dati statistici, no, andassero in una direzione, è però vero che la statistica della nostra psiche funziona in una maniera differente, no?
Fa dei conti diversi, tra l'altro tenendo anche molto ben presente in maniera conscia e inconscia, a me viene da dire due livelli, poi sicuramente saranno di più. Il primo è che vogliamo chiamarla fiducia epistemica, vogliamo chiamarla soltanto fiducia, è stata messa davvero grandemente alla prova nell'ultimo anno di pandemia, no? Quindi, se da un lato il primo impatto dell'ondata pandemica ha trovato una popolazione abbastanza disciplinata da un certo punto di vista e da quei tante battute, tanti scherzi, no? Sulla incredulità degli italiani che hanno reagito in maniera così quasi ordinata, e però il continuare a scontrarsi, no, con l'inefficacia da un certo punto di vista delle istituzioni e della medicina in generale, non inefficacia polemica, no? Cioè proprio l'incapacità dovuta alla novità del fenomeno di reagire in tempi veloci, di mezza, no? Se non ancora di più, quel senso generale che appunto in alcuni di noi magari c'è, no? Di affidarsi all'altro. Un po' perché spontaneamente ci viene di farlo, e un po' perché non abbiamo tanta possibilità di decidere, no? Nel senso, ci hanno detto chiudetevi in casa, non uscite, non abbiate contatti, lavatevi le mani, mettete la mascherina. Bene o male, l'uomo della strada in generale cosa può fare se non farlo, no? Poi a un anno di distanza, da un certo punto di vista, siamo ancora qua, e poi mi viene da dire che forse una certa quota parte della medicina, no? Delle società scientifiche hanno in mente che i trial, no? Rispetto a questo vaccino sono diversi da quelli che cioè, solitamente si ha a disposizione di poter fare quando si prova un nuovo farmaco. Detto ciò, poi c'è il grande punto di domanda, no? Di come vengono gestite le informazioni, e su questo lascio la parola a te, Ila, no? Perché anche su questo, insomma, è complicato orientarsi. Leggevo l'altro giorno che stanno facendo, adesso non vorrei dire una cosa scorretta, ma proprio dei corsi, dei master del Corriere della Sera, no? Su come dribblare le fake news.
Eh sì, questo è un tema come dire, ogni tanto mi viene da semplificare, da pensare che abbiamo un'emergenza della salute fisica, un'emergenza della salute mentale, un'emergenza psicologica e un'emergenza della comunicazione. E rispetto all'emergenza della comunicazione, il tema delle fake news, il tema del complottismo, il tema, no, di come siamo stati come dire, travolti da questa infodemia, no? Qualcuno l'ha definita così, è sicuramente qualcosa che ci fa riflettere, no? Perché è chiaro che non è semplice, non è semplice per chi magari non, per la maggior parte di noi, mettiamola così, no? Assicurarci che la fonte su internet sia la fonte affidabile, no? Sull'affidabilità, la fonte di cui fidarci, ancora una volta, sempre torna questo tema. Ricordo qualche tempo fa la lettura di un articolo in cui si parlava appunto di come alcune persone dessero totale, no? Credibilità alle informazioni che girano su Facebook, ad esempio, no? Che di per sé non è un ente, no? Che a parte naturalmente, insomma, sincerarsi che non ci siano estremismi e anche lì, però insomma, diciamo che non è un ente che di per sé regola, no, la qualità delle informazioni, anche se poi, come dire, c'è stata tutto un lavoro anche lì in quella piattaforma di monitoraggio, proprio perché l'esplosione di, come dire, di fake news nei primi mesi della pandemia è stata micidiale, diciamo così, no? Ti cito un lavoro che ho trovato, che arriva che ha quasi 20 anni, quindi è vecchietto, ti devo dire la verità, per la letteratura scientifica, ma lo prendo come interessante per la nostra discussione, dove si analizzava il tema appunto della fiducia all'interno delle organizzazioni, no? E in quest'ottica sono state studiate una serie, un 150 circa diadi di manager e dipendente, no? E sostanzialmente la percezione di fiducia aumentava con l'aumentare delle comunicazioni all'interno di questa diade, cioè, detto in parole povere, più il nostro capo, il nostro referente o viceversa, no? Il nostro dipendente ci comunica delle cose, più sentiamo di poterci fidare, no? Che è come dire, che è un dato interessante, no? Perché al giorno d'oggi noi siamo travolti dalle informazioni. Probabilmente nel 2003, anno in cui è stato pubblicato questo studio, non avevamo i social network, anzi, solo l'anno dopo nasceva Facebook, 2004 se non sbaglio, e in epoca pre-social, diciamo, questa era un po' quello che ti raccontava, almeno a livello delle organizzazioni, la letteratura scientifica. E che è interessante, no? Perché oggi le cose sono completamente diverse, o no?
Assolutamente, ma no, poi mi faceva sorridere perché appunto all'aumentare delle comunicazioni all'interno della diade aumenta la fiducia. Pensa in analisi.
Questa
Sorridere, no? Anni
sì.
e anni passati sul lettino con un commento ogni 2 settimane, no? All'interno di una relazione che invece è orientata alla fiducia, no? Abbastanza totale, quasi totalizzante, perché sennò sarebbe folle pensare di accettare, no? Un setting così, così rigido. Però è vero che cioè, questo è uno studio che ci fa riflettere perché noi siamo, no, degli animali sociali, degli animali più che sociali, siamo degli animali relazionali, e da lì anche la svolta relazionale in psicanalisi mi risuona. Comunichiamo in ogni modo, in ogni forma, cioè dalla comunicazione intrauterina in avanti. E anche questo, no? La pandemia arriva, blocca tutto, blocca anche la nostra possibilità di relazionarci, cambia il nostro modo di stare in relazione, che cambia la nostra modalità anche di recepire delle informazioni, no? E di poterci, mi viene da dire, anche confrontare su esse, no? Perché c'è stato un momento di fisiologica chiusura anche un po'. Adesso sembra esserci, no? una possibilità concreta, no? E da un punto di vista statale anche, come dire, sostenuta, di poter tornare a una pseudo-normalità e però, ma, no? Chissà.
Ma infatti qua tocchi un aspetto importante, perché è la nostra predisposizione verso il mondo, diciamo così, no? La nostra generale predisposizione verso le relazioni, che forse allora può giocare un ruolo, no? In questa fiducia nell'altro, no? Ti cito un altro studio, oggi sono preparatissima, dove si è guardato, cioè si è, diciamo, esplorate gli effetti, diciamo, della comunicazione trasparente proprio, no? All'interno del rispetto alle organizzazioni governative, quindi insomma le istituzioni, gli effetti della comunicazione trasparente rispetto a questa esperienza, possibilità di fidarsi delle istituzioni, no? Che è forse un po' il primo, un primo aspetto che su cui riflettere, no? E la cosa interessante è che, diciamo, i risultati di questo studio mostrano sostanzialmente che cambiano le cose rispetto alla percezione di, diciamo, di fiducia, a seconda anche della competenza delle persone osservate. Ovvero, nel caso di persone che, ad esempio, avevano poca, no, poca competenza rispetto ai temi trattati, una maggiore trasparenza, no, poteva essere, è qualche cosa che aumentava il livello di fiducia. Però, diciamo che i cambiamenti maggiori, no, in queste sono stati osservati nelle persone che avevano invece poca competenza, ok, e poca fiducia. Cioè, sostanzialmente, il fatto che noi abbiamo una maggiore fiducia generale, una maggiore predisposizione rispetto alle istituzioni, anche se ne sappiamo poco, è qualcosa che generalmente ci convince a priori, no? Nel momento in cui noi abbiamo una comunicazione trasparente. Però se invece noi abbiamo poca fiducia e poca conoscenza, questa fa proprio un salto pazzesco. Cioè, il fatto che la comunicazione sia aperta, trasparente, le fonti citate, fa la differenza.
No, ma chiaramente, anche perché poi, allacciandomi a questo e tornando a Fonaghi, lui parla, oltre che di fiducia epistemica, anche di vigilanza epistemica, cioè che è un tipo di attivazione che è naturale, comune nella specie umana, ma che si attiva, ok? Cioè, in cui cioè sostanzialmente si attiva all'interno di uno scambio di informazioni in cui c'è una sorta di sospettosità rispetto all'informazione che viene dall'esterno, ok? Che non è comune, no, a tutti i tipi di funzionamento, sicuramente molto comune nei funzionamenti borderline, forse in questo momento siamo tutti un po' borderline, no? Per questo specifico aspetto, ovvero siamo di fronte a una comunicazione non particolarmente aperta e trasparente e con fonti non particolarmente citate, no? Perché uno accende la televisione, fa un giro sui canali, da satellitare o meno, ci sono 72 virologi, 15 parlamentari, 12 opinionisti che dicono le più svariate cose. Quindi, ma, nel senso che vogliamo avere un pensiero invece più orientato alla fiducia, forse fonti ce ne sono ancora poche, no? Con dati forti, perché le fonti siamo noi, purtroppo, cioè sono i dati che abbiamo intorno. Però forse in questo momento, fisiologicamente, l'essere umano, no? È in una sorta di stato di ipervigilanza, cioè quello che arriva dall'esterno io non lo prendo buono tout court, no? Abbiamo più uno stato di ipervigilanza, forse anche, non so se, cioè, Fonaghi la chiama ipervigilanza epistemica, forse alcuni di noi sono anche al limite della paranoia da un certo punto di vista, però poi ovviamente noi sappiamo, no? Che dal sano allo psicotico ci sono le varie gradazioni nel nostro funzionamento. Però credo che sia anche un po' fisiologico, no? Interrogarsi, farsi delle domande, perché senza dover citare per forza, no, i grandi della psicologia sociale, però quando i contenitori istituzionali non sono più credibili o non sono stabili, è lì che scoppiano i casini, no? Cioè, no, abbiamo iniziato con la mia self-disclosure, no, in cui dicevo io sono figlia di medici, per me un ospedale è un luogo sicuro, no? Però cioè, se invece altre persone hanno avuto un'esperienza in cui l'ospedale è un luogo che ha preso i loro parenti e non glieli ha fatti più rivedere, non sono più usciti o sono usciti completamente in uno stato, diciamo, di sofferenza quasi maggiore, no? E allora quindi il contenitore ospedale non è più un contenitore sicuro, trema e quindi anche delle cose che noi, non so come dire, la cosa bella, tra virgolette, di quando i contenitori funzionano è che smettiamo di interrogarci, no? Su di essi. In senso negativo, deleghiamo perché abbiamo fiducia alcuni aspetti, no? Poi c'è chi delega di più, c'è chi delega di meno, ognuno di noi fortunatamente, no? Poi si declina come meglio ritiene, ma noi in questo momento ci troviamo a doverci interrogare anche su cose che sappiamo, no? Che, sulle quali noi non abbiamo una competenza specifica ed è un pasticcio.
Beh, sì. È un po' come se una serie di, no, tu giustamente sottolinei il tema, no, della paranoia, no? L'idea che comunque, bene o male, tutti ci siamo stati un po' investiti, no, dal sospetto, dal dubbio, dall'insicurezza, no? Al da farsi, questo probabilmente perché no, quel contenitore che non è stato particolarmente trasparente o ha faticato ad essere trasparente, no? Riprendendo quello che dicevamo poco fa, ci ha messi in difficoltà anche chi, no, come dire, aveva già una predisposizione a fidarsi di quel contenitore, no? E quindi questo un po' spiega anche quello che è successo durante questo lungo anno, perché poi noi ormai diciamo anno, ma qua siamo a maggio. E quindi, insomma, il tempo passa. E in questa direzione mi viene in mente un ambito di cui tu ti occupi, tra l'altro, e quindi ti butto la palla su questo, che è quello della valutazione dell'attendibilità,
Sì.
no? Quanto, insomma, per chi non lo sa, la dottoressa Valadè lavora da tantissimi anni in ambito peritale, quindi è giudice onorario, vabbè, insomma, tutte queste belle cose lasciamole fuori, poi potete andarvele a cercare. E una cosa, no, che si fa appunto nelle CTU, eccetera, è quella di anche valutare, no, l'attendibilità delle testimonianze, cioè quanto noi possiamo fidarci di quello che la persona che abbiamo davanti sta dicendo. E questo è interessante perché allora la domanda che ti faccio è: ma quindi ce li abbiamo dei metodi per capire se fidarci o meno?
Eh sì, solo che tu poni una questione interessante. Dall'altro lato, bisogna fare delle distinzioni, nel senso che nell'ambito peritale quello che viene chiesto ai CTU, cioè ai consulenti tecnici di ufficio, è di valutare la credibilità clinica, no? E quindi se ci sia nella modalità di pensare, di funzionare di quell'individuo compatibilmente con una storia verosimilmente traumatica, di riferire, no? Quindi di poter accedere al dato amnestico, di poter essere sufficientemente in grado di pensare all'altro rispetto alla teoria della mente, alla teoria di stati mentali diversi dai nostri e di essere, come dire, non influenzabile da un punto di vista di pressioni esterne. Detto ciò, uno può mentire. Dispiace dirlo cioè in questo modo, no? Però c'è poi anche, e credo che sia anche un po' questo il grande tema delle fake news, no? O di trovarci di fronte a dei contenitori istituzionali non solidi, no? Perché da un punto di vista peritale io posso fare una serie di valutazioni, no? C'è un QI che funziona più o meno bene, cioè un funzionamento mentale, che poi non è di per sé stesso dirimente, perché una persona con un funzionamento cognitivo anche affaticato non significa che non possa rendere testimonianza. Posso
Certo.
valutare, no, la capacità di mentalizzazione dell'altro, posso valutare il fatto che, benché io spinga in una direzione, lui o lei rimangano fermi rispetto al loro punto di vista. Detto ciò, noi in questo momento in realtà ci confrontiamo rispetto a una valanga di informazioni che non abbiamo la possibilità di controllare. E abbiamo anche un po' perso, non dico la capacità, però, come dire, l'attitudine a dire, vabbè, se questa persona ha queste credenziali ed è in quel posto, ne saprà più di me. Ecco. Io credo che una cosa interessante da un punto di vista di fiducia, epistemica o meno, nell'altro, è qualcosa che riguarda anche molto profondamente, oltre all'ambito peritale, in senso più specifico, ma proprio il contesto della psicoterapia in generale, no? Perché essendo questa questione della fiducia interessante trasversalmente, no? Perché una persona si deve fidare per fare un sacco di cose, cioè dal comprare la macchina, i vestiti. Scegliere il supermercato, l'assicurazione e anche per scegliere il suo terapeuta, no? Ed è molto interessante vedere anche, no? Cioè, riuscire a capire se il livello di fiducia intrinseco o meno che io provo nell'altro sia misurabile, perché se io parto all'interno di un trattamento sapendo che l'altro, benché simpatico, carino, educato, barra simpatica, carina, educata e diciamo piacevole nel contatto, non ha fiducia nella possibilità di un cambiamento, non ha fiducia, no? Nella possibilità generale di un cambiamento dovuto, no? A una relazione asimmetrica, bla bla bla, è un trattamento che salterà a un certo punto, no? E saperlo all'inizio, insomma. Appunto, ci può mettere nella condizione di presentarci ai nostri possibili pazienti o impostare il piano di lavoro di modo magari, no, da utilizzare quella comunicazione franca, aperta e magari far vedere le nostre competenze sulla carta da subito, no? Questo non tanto appoggio di competenze, ma proprio come base per la possibilità di allearsi, perché poi noi parliamo di alleanza terapeutica, ma è basata sulla fiducia l'alleanza terapeutica, no?
Sì, proprio a questo stavo pensando ascoltandoti, cioè noi abbiamo, noi, insomma, ci sono fior di studi rispetto al tema, no, dell'alleanza terapeutica, dell'importanza, no, di questa alleanza che è terapeutica, alleanza che è anche diagnostica, insomma, in altre fasi del trattamento. Dove la fiducia nella possibilità del cambiamento, nella possibilità che quella relazione, no, in qualche modo ci porti da qualche parte, ecco, mettiamola così, no? Perché poi tante volte, poi a seconda naturalmente dei modelli teorici di riferimento, eccetera, eccetera. Però diciamo che forse un tema, no, trasversale è la possibilità che quella relazione lì ci faccia star meglio, no? Ci aiuti a stare meglio, ci dia degli strumenti, come dire, ci faccia scoprire degli strumenti che ci aiutano poi no? A stare meglio. Però nel tema dell'alleanza terapeutica, e questo diciamo, non è un tema su cui ho un'expertise, faccio self-disclosure specifico, dovremmo chiamare la dottoressa Locati a parlarne di questo, però nel tema dell'alleanza terapeutica, si parla di rotture e di riparazioni, no? Si parla dell'importanza e della necessità di queste rotture e di queste riparazioni, l'idea che ci siano più momenti, no? In cui questa alleanza in qualche modo si rompe e il vero lavoro dell'alleanza è proprio quello in cui noi ci mettiamo lì e pazientemente rimettiamo insieme i pezzi, ricuciamo, facciamo un lavoro, diciamo, di ricostruzione che poi, peraltro, quello che ci fa dire, però dimmi cosa ne pensi tu, ci fa dire che forse, no, questa fiducia davvero nasce dall'esperienza, no, di poter riparare, di poter ricostruire, no? E in questo senso, no, anche leggere i fatti di oggi in questa luce ci può aiutare, no? Ci può dare un po' di fiducia, diciamo così, no? L'idea che siamo di fronte a numerosi livelli di rottura, rottura rispetto alla fiducia nelle istituzioni, rottura rispetto alla fiducia nella comunicazione mediatica. E quindi è adesso il momento di riparare, forse.
È della speranza di riuscire a riparare, nel senso che fisiologicamente il vaccino potrebbe essere, no? Da questo punto di vista, un veicolo di riparazione, perché nonostante le anche corrette reticenze di alcuni, e nel non sapere fra un anno, fra 2 anni, no? Che cosa ne sarà di noi, che saremo a questo punto tutti vaccinati più o meno. E si sarà raggiunta questa benedetta immunità di gregge, se è possibile farlo per le varianti, tutto quanto. Comunque, nessuno di noi è virologa, quindi starei anche zitta sul punto. No, beh, però questo effettivamente potrebbe essere, no, un punto, cioè, è stato faticoso, ci siamo tutti vaccinati ed effettivamente il Covid non è più, cioè il bollettino dei morti o dei ricoverati non è più la prima notizia sulle testate giornalistiche, no? Questo può essere un pezzo, un passo, da questo punto di vista. Rispetto, al mondo delle comunicazioni sono più in difficoltà da questo punto di vista, perché certo, il periodo Covid ha estrinsecato, no, in una dimensione macroscopica la potenza distruttiva del non aver controllo di quello che c'è in rete, e questo poi apre a 100 temi in generale su che cos'è la rete, sull'incontrollabilità in positivo e negativo di essa, però non so francamente che cosa possa essere, no? Nel senso che la carta stampata, cioè l'orgoglio e non so come dire, la fiducia della carta stampata non c'è più, no? Non che le cose stampate e scritte fossero sempre al millimetro corrette e quant'altro, però diciamo che ora siamo in una dimensione di vacuità maggiore, no? E su questo io, nella finitezza del mio pensiero e delle mie competenze, non so cosa potrebbe essere utile, no? Però è un qualcosa sulla quale interrogarsi, perché sennò effettivamente, cioè, come si fa, no? A prendere informazioni? Perché detto ciò, c'è anche un livello medio di informazione che è importante poter raggiungere senza pensare di dover leggere 15 testate giornalistiche di 15 paesi diversi, in 15 lingue diverse e confrontare, no, i dati. Questo è impossibile dall'altra parte, no? Però su questo non lo so, non so che cosa potrebbe essere riparativo.
Su questo a me viene da pensare, no, a un ambito a cui mi dedico ormai da qualche anno, che è quello della ricerca, dove noi, quando guardiamo i risultati, no, degli studi, i cosiddetti risultati significativi, anche lì poi ci sarebbe da aprire altre parentesi, ma diciamo così a grandi linee che quando guardiamo dei risultati che sono cosiddetti appunto significativi, in realtà abbiamo sempre un margine di probabilità che non sia esattamente così, no? Semplicemente abbiamo deciso che quel margine è piccola a sufficienza per farci dire che ci fidiamo, no? E questo non tanto per parlare appunto di indici statistici, ma tornando forse, no, alla domanda da cui siamo partiti oggi, no? Come come impariamo ad avere fiducia, no? Tu citavi il tema delle relazioni primarie, dell'epistemic trust, no? L'idea che noi nell'esperienza delle relazioni primarie, come dire, apprendiamo, no? A fidarci dell'altro, cioè a pensare appunto che l'altro, quello che ci racconta, le informazioni che ci porta, sono informazioni buone per noi, di cui ci possiamo fidare, no? Abbiamo parlato dell'importanza, come dire, di tollerare, no? In questa alleanza con l'altro, con il mondo, diciamo così, la possibilità di avere delle rotture, e che quindi riparare queste rotture è qualcosa che poi in realtà ci fa andare avanti nella relazione, ci aiuta, no? Nella possibilità di cambiare. E forse aggiungerei, no? La possibilità di tollerare, no? All'interno di questa relazione o delle nostre relazioni, di tollerare la possibilità che forse che ci possiamo anche sbagliare, no? Che stiamo investendo, delegando, no? Ad un altro, che possa essere un'istituzione, che possa essere, no? Una relazione nella nostra vita privata, eccetera. Stiamo delegando dei pezzi ad un altro e magari. E magari ricadiamo in quello 0,00x% dove l'abbiamo fatto, come dire, erroneamente, però nella maggior parte dei casi non dovrebbe essere così, e questa maggior parte è quella che un po' ci tutela, no? Nella possibilità di non, cioè, di non dover diventare anche ossessivi nella nostra ricerca di conferme, no? Tu dicevi leggere tutti i quotidiani, no? Per confrontare le informazioni, è chiaro che questo non ci permette di andare avanti, no? Quindi un po' ci dobbiamo fare i conti con questo pezzo.
Sì, che poi il pezzo è di quello che non controlliamo, no? È come avere il mal di testa, prendere l'aspirina e farselo passare in 20 minuti, oppure avere il mal di testa e leggere il bugiardino dell'aspirina e buttarla nel water, perché ecco, di possibilità, no?
Esatto.
Magari mi tengo il mal di testa, no? Però qua sta nella quantità, no, di fiducia che ognuno di noi, grazie tra l'altro al libero arbitrio, che è un altro.
Che è un altro 10 podcast.
Altri 10 podcast, e ogni volta che lo dico a me viene comunque in mente l'avvocato del diavolo, questa scena geniale in cui Al Pacino, no, parla del libero arbitrio come del peggior regalo fattoci dal cattolicesimo, neanche dal cristianesimo, dal cattolicesimo, sta nel nostro libero arbitrio, certamente, che da un certo punto di vista è terrorizzante, dall'altro è anche estremamente confortante, no? Cioè, perché alla fine è una scelta nostra.
E su questa, come dire, apertura chiudiamo lo spazio di oggi. Troverete, grazie a Silvia, troverete, come dire, gli articoli citati nella descrizione del podcast e eventuali altre informazioni, e ci vediamo alla prossima. Grazie.
Ciao, alla prossima.
Thank you.